della politica fiscale, nel Principato di Taranto, alla metà del XV secolo. Nel 1420, Giovanni Antonio del Balzo Orsini, era stato investito dalla regina Giovanna II del Principato di Taranto, antica e importante formazione feudale nel Regno di Napoli risalente all'età normanna. Al Principato l'Orsini aveva unito, nel 1446, la contea di Soleto e quella di Lecce, concentrando sotto il suo controllo una compagine territoriale di notevoli dimensioni, costituita da un blocco quasi compatto in terra d'Otranto e in terra di Bari, con alcune propaggini in Capitanata, Basilicata, terra di lavoro e Principato Ultra. A Lecce, nel 1459 la Curia Principalis riscuoteva i diritti di Bagliva. Iure exiture, victualium et animalium, le gabelle affide, et diffide, de Galatrorum, i proventi derivanti dall'allocazione di immobili appartenenti alla curia, incamerando circa 354 once, cui si aggiungevano circa 43 once, delle condanne comminate dal capitano, dal camerario e dal catapano della città. A Bari, nel 1462 i diritti di dogana fruttarono all'erario locale circa 290 once. Le imposte sul commercio non interessavano solo le località costiere, giacché l'Orsini, almeno dal 1448, moltiplicò le sedi di fondaco in terra d'Otranto. Questi magazzini, de novo impositi per terram et intraterram, funzionavano come distaccamenti dei fondaci centrali, collocati nelle principali località, che disponevano di un porto, ed erano gestiti da substituti fondicarii che controllavano il movimento di tutte le merci destinate alla commercializzazione. Fondaci furono creati ad Alessano, Ugento, San Pietro Galatina, Scorrano, Specchia, Racale, Gagliano, Alliste, Felline, che dipendevano dal fondaco centrale di Gallipoli, Aoria e Grottaglie, dipendenti da quello di Taranto, a Mesagne, Francavilla e Ostuni, succursali del fondaco di Brindisi e poi ancora a Minervino, Cursi, Sanarica, Maglie, Bagnolo del Salento, Serrano, Muro Lecese, Morigino, Carpignano Salentino, Vanze, Poggiardo e Pressice. La loro istituzione doveva rispondere certamente alla necessità di aumentare la pressione fiscale, ma era anche indicativa di una certa vivacità dei traffici che interessava anche le località dell'entroterra. Confrontando i proventi derivanti dall'imposizione indiretta con quelli ricavati dall'imposta diretta, possiamo notare come i primi fossero superiori. Taranto versava per le funzioni fiscali 300 once, mentre i profitti legati e gli oneri indiretti ammontavano a circa 390 once. Otranto, invece, versava per l'imposta diretta poco più di 90 once, a fronte di 295 once riscosse tramite il prelievo indiretto. Lecce versava 324 once per le collette e circa 400 per le imposte indirette. Chiaramente la situazione fiscale di questi centri non è estendibile a tutte le altre realtà del Principato. Alcune località presentavano certamente una maggiore vivacità economica, grazie al loro inserimento all'interno dei traffici commerciali. In altre la rendita era, invece, legata essenzialmente al prelievo signorile in natura e ai censi sulle produzioni agricole. Ad esempio, il caso di Soleto, capoluogo dell'omonima contea, nel quale, nel 1459, gli introiti percepiti dall'Orsini provenivano dalla tassazione decimale sui prodotti agricoli. 203 tomori di grano, 164 di orzo, 18 di avena, 43 di fave, 234 ligature di lino, La gestione diretta di alcune vigne, di proprietà della curia, rendeva 73 barili di vino, venduti a regime di monopolio, nella taberna del principe. A queste entrate si aggiungevano 17 once della bagliva, e 3 once per i diritti di giustizia. Allo stesso modo nella terra di Ceglie de Gualdo, piccolo feudo del principato, negli stessi anni dal prelievo decimale si ricavavano 48 tomoli di frumento, e 13 di orzo. Circa 70 botti di vino, provenienti dai vigneti principeschi erano destinati alla taberna locale. Lo ius platee, che doveva essere versato dai mercanti forestieri nella misura di 15 grani per ogni oncia di merce venduta, rese poco più di 2 once, testimoniando, dunque, la situazione di un centro, che rimaneva ai margini dei flussi del commercio. Dal quadro delineato emerge l'immagine di una fiscalità signorile pervasiva e stringente. Da una parte, il privilegio regio, di incamerare le imposte dirette, aveva permesso all'Orsini di rimpinguare le casse del Principato per più di 5 lustri, si trattava di introiti importanti, che il principe aveva cercato, da crescere ulteriormente, aggiungendo alle voci di imposta previste dal sistema fiscale del regno, ulteriori contributi, come la tassa aggiuntiva pro errori facularium, il versamento per il rinnovo del quaderno dell'apprezzo e l'acquisto forzoso di quantitativi di sale superiori al numero di fuochi censiti. Dall'altra il prelievo indiretto sembrava controllare ogni aspetto della vita civile ed economica delle comunità, il ventaglio delle gabelle esigibili nei diversi centri del Principato era estremamente variabile, alcune avevano carattere generale, essendo esatte in tutto il regno, altre, invece, avevano un carattere prettamente locale e tassavano le risorse proprie di un luogo. Alcuni di questi diritti spettavano al principe in base ai privilegi di concessione o ai patti di vendita siglati al momento dell'acquisizione delle singole località, in altri casi l'Orsini si era appropriato di competenze spettanti, invece, al re, in seguito alla morte del principe Orsini, novembre 1463. Avvenuta in circostanze poco chiare, nelle quali non si può escludere un coinvolgimento diretto di Ferrante, il sovrano aragonese si affrettò a raggiungere la Puglia, percorrendo i territori dello stato orsiniano e accogliendo l'omaggio delle universitates. L'occasione si presentava favorevole per le comunità, che ritornando sotto il dominio diretto del re, ne approfittarono per presentare, attraverso i propri delegati, i capitoli di dedizione con i quali sollecitarono concessioni in materia fiscale e giurisdizionale, e chiesero la conferma di vecchi privilegi. Ferrante, da subito, mise in moto una macchina amministrativa per prendere fattivamente possessione delle fortezze e trobe di quello Stato, e per riappropriarsi di quell'insieme di diritti, giurisdizioni, prerogative fiscali e beni patrimoniali di cui aveva goduto l'Orsini sino a quel momento. 3 maestri razionali napoletani trasferirono i propri uffici nei territori del Principato, prima a Taranto, e poi a Lecce, tra il 23 giugno 1464 e il 20 febbraio 1465. Con il compito di vagliare e controllare i quaderni e i conti degli ufficiali e degli amministratori principeschi. I primi a essere convocati furono il tesoriere di Lecce, Gabriele Sensarisio, e l'erario generale, il notaio Nucio Marinaccio, invitati a presentarsi personalmente, presso la sede dell'ufficio a Taranto, portando con sé cautele, libri e scritture per rendere ragione della loro amministrazione negli anni della decima, undici e dodicindizione, 1461-1463. Lo stesso giorno, Il 23 giugno del 1464, furono convocati i maestri razionali di Terra d'Otranto e Terra di Bari, con l'ingiunzione di produrre libri di conti non ancora esaminati, quelli già vagliati dopo la morte del principe e insieme cedolari e altre scritture necessarie. Nei giorni seguenti fu invitato a presentarsi anche il cancelliere Stefano De Caiazza, con i suoi quaderni, perché si potesse procedere al controllo della sua attività et signanter de administratione et assignazione stipendiorum gentium armigerarum. Un mese dopo, fu convocato l'erario generale di Terra di Bari, Ottaviano di Monopoli, ad computandum, et ratione rebendum, de dicto erariatu, ancora nell'agosto dello stesso anno. Fu il turno di Polidoro de Quatorculis, erario generale, della baronia di Trevico e Flumeri. Negli 8 mesi di permanenza, furono invitati a presentarsi con i propri quaderni, i capitani, gli erari, i doganieri e i baiuli, delle più importanti località della provincia. L'interesse primario dei razionali regi era rivolto a verificare le scritture contabili e l'attività amministrativa svolta dai funzionari principeschi responsabili della riscossione delle imposte indirette, dell'imposta diretta e della gestione di tali risorse per il mantenimento della gente d'arme. I razionali regi non lasciarono, dunque, nulla in sospeso, controllarono i conti degli erari locali e dei doganieri, degli erari generali e dei razionali principeschi, operando gli opportuni raffronti con i dati registrati nelle loro scritture, e sollecitarono i pagamenti pendenti per l'anno in corso almeno sino alla data di approvazione dei capitoli di dedizione, con i quali le università erano riuscite a ottenere numerose agevolazioni fiscali dal sovrano. Le lamentele nei confronti del fiscalismo oppressivo del principe e dei danni subiti durante la guerra degli ultimi anni furono ricorrenti nelle richieste presentate a Ferrante da tutte le comunità, dalle città più grandi sino ai piccoli centri. La città di Bari ricordava al sovrano i molti danni passi per la università, negli prossimi passati tempi alla guerra. Lece, si lamentava per gli eccessivi et intollerabili pagamenti fatti per l'università, la gran fama et penuria de tutte cose et amplissima moltitudine de popolo, tutti cittadini et abitanti, sono reducti in grandissima et extrema pauperta. La città di Brindisi faceva presente la extrema et incredibile povertà et la sua quasi finale ruina et inabitazione, i cittadini tarantini, si lamentavano per le guerre passate, in le quali sono stati oppressi et damnificati de pagamenti, de loro robe et beni, tanto per lo signore Ioanne Antonio, quanto per quelli, che lui avvia per inimicizia. Ancora la comunità di Mesagne chiedeva ricompensazione de tanti mali, quali essa università patecte, considerati gli eccessivi pagamenti a indebitamente extirpati, la serenità del principe, così come Castellaneta, che informava Ferrante, come per gli eccessivi oppressione et pagamenti intollerabili del passato, tutti abitanti sono reducti ad extrema pauperta et gran parte reducti ad abitare quasi negli boschi et ex abitarla. Oria si dichiarava oppressa e affannata da molti pagamenti, come Gallipoli, che era stata aggravata da gran pagamenti imposti per il principe di Taranto, per la guerra fatta e la gran povertà e penuria. Monopoli denunciava gli affanni patiti e le estorsioni indebite per lo principe. Sternatia, infine, segnalava che gli uomini campano de die in diem per li gran pagamenti hanno fatto allo dicto principe. L'insistenza da parte delle comunità sullo stato di indigenza e povertà, che avrebbe interessato i propri abitanti, mirava a sostenere la richiesta di agevolazioni fiscali, Tuttavia quella fama di principe avido ed esoso, lamentata dai sudditi, probabilmente, non doveva discostarsi molto dalla realtà dei fatti, visto che, come è stato delineato, durante gli anni del suo dominio le comunità furono effettivamente sottoposte a una crescente pressione fiscale. Con il suo stato, le sue condotte militari e i suoi denari, il principe rappresentò, dunque, un temibile avversario per il re di Napoli, tanto da mettere in discussione la stessa autorità di Ferrante. Il signor re, scriveva al suo duca l'ambasciatore milanese Antonio d'Atrezzo all'indomani della morte dell'Orsini, ad questo dì avuto tutto lo stato. Gente d'arme, denari e troba furono del principe, che è la metà di questo reame. Che non è piccola novella ma tale che, come ognuno può comprendere, mo se può dire, esso re Ferdinando, essere vero, et fermo re, de questo reame. Università del Salento. Testo curato da Simona Pizzuto.